Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa. E nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab? Effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Quindi con 10 euro diciamo che siamo proprio alla grande. In più, con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi, approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Bentornati amici ed amiche nel nostro appuntamento settimanale in cui andiamo a riavvolgere il nastro della storia dietro uno degli oggetti normalissimi, quelli che ci circondano. Storie straordinarie di oggetti ordinari. Io sono Max Corona e oggi vi voglio raccontare la storia del nastro adesivo comunemente chiamato americano. Avete presente quello grigio da pacchi, tutto filamentoso? In inglese si chiama duct tape e, amici, ha una storia davvero esplosiva. Per scoprire cosa nasconde il nastro adesivo, dobbiamo riavvolgere un altro nastro, quello della storia, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Un periodo buio per molti. In una fabbrica di munizioni troviamo la prima protagonista della nostra storia. Vesta Staud, un'operaia detta ad imballare le munizioni nelle loro confezioni. Mentre è alla catena di montaggio, però si rende conto che queste confezioni hanno dei problemi strutturali. Le munizioni all'epoca, cioè i proiettili per i fucili, erano impacchettati in gruppi da 11 in scatole di carta che si aprivano da un lato. Questo lato era ricoperto di cera per renderlo impermeabile. Un soldato al fronte, quando finiva le munizioni, doveva tirare fuori la scatola, tirare una linguetta di carta, rompere la cera e poi inserire le munizioni nel fucile. Purtroppo questa soluzione era sì molto ingegnosa e versatile in teoria, però nella pratica era un incubo per i soldati. Le condizioni della battaglia erano ben diverse dalle condizioni dei test e spesso la linguetta di carta si rompeva e la cera che ricopriva la scatola non era né comoda né veloce da rompere. Vesta si rese conto di questo problema e cercò una soluzione che fosse resistente, impermeabile e anche facile da togliere all'occorrenza. Dopo il lavoro si dedicò anima e corpo a questo progetto, fino a creare un prototipo utilizzando un nastro di stoffa che si poteva rompere con una linguetta incorporata. Vesta, una volta ultimato l'ultimo prototipo, lo presentò ai superiori nella Green River Endurance Plant di Ebony, Illinois, l'azienda in cui lavorava. E dopo aver vinto la diffidenza iniziale, loro cominciarono a testarlo su alcune scatole. Dopo alcune settimane, però, l'entusiasmo scemò e questa soluzione non venne mai attuata. Visto che i grandi capi della fabbrica non gli davano il giusto credito, o meglio, non avevano intenzione di implementare la sua soluzione su larga scala, gli avevano detto che il governo sapeva cosa stava facendo e non era di certo lei che doveva dirgli come fare le scatole per le munizioni. Beh, sentita questa risposta, Vesta decide quindi di scrivere all'unica persona che avrebbe potuto far cambiare idea a quei miopi dirigenti. Niente meno che il presidente Franklin Delano Roosevelt. Ed è così che una sera scrive una lettera che dimostra tutto il suo ingegno. Da una parte allega i diagrammi e i disegni che dimostrano come il suo nastro avrebbe dovuto funzionare, dall'altra parte una lettera precisa che descrive come utilizzarlo, quindi una spiegazione. Ma sapete che cosa mette anche in quella busta? Lei inserisce la foto di Roosevelt con i suoi 4 figli, tutti impiegati in guerra, le cui vite erano in pericolo anche per la mancanza di praticità delle scatole per le munizioni. Così facendo, Vesta ha fatto leva sulla parte emotiva del presidente, che vedendo i suoi figli non ha potuto ignorare l'idea della donna. Roosevelt inaspettatamente risponde personalmente a Vesta, dicendo che il Dipartimento della Difesa non solo stava valutando l'idea, ma l'aveva trovata di eccezionale valore. Un esempio in più secondo cui alle volte puntare in alto paga. Un'operaia dell'Illinois scrive direttamente al presidente degli Stati Uniti per presentargli la sua idea. E questo non solo legge la lettera, ma ci crede, la prova e la implementa su larga scala. È incredibile quello che può succedere così da un giorno all'altro. In realtà Vesta non produsse mai il nastro adesivo per conto suo. La Johnson & Johnson fu incaricata dagli Stati Uniti per la produzione e venne utilizzato un adesivo di gomma su una tela di cotone impermeabilizzata. Il nastro fu chiamato duct tape per la sua resistenza all'acqua e per il materiale che viene utilizzato, che era appunto a base di duck cotton. E no, non c'entra nulla con le duck, con le oche, con le anatre e il loro piumaggio. La parola duck in olandese si riferisce al panno resistente con cui sono fatti gli abiti da lavoro. Nei mesi successivi ci si accorge immediatamente che quel nastro è quasi miracoloso e viene utilizzato nei modi più disparati dai soldati nella Seconda Guerra Mondiale e anche in quella del Vietnam. Servì soprattutto per riparare i veicoli, le armi, gli stivali, gli elicotteri e anche le ferite. Negli anni cambiò colore e nome a seconda delle situazioni, venne chiamato Hurricane Tape o Biggest Tape, proprio perché era di gran lunga il più resistente tra i nastri in commercio. Nel 1950 il nastro fu acquisito dalla Melvin & Anderson Company e nel 1955 fu usato per sigillare i condotti di riscaldamento e di raffreddamento e quindi cambiò nome da duck come anatra a duck come conduct, perché veniva utilizzato principalmente per i condotti del riscaldamento. Il nastro adesivo americano viene anche utilizzato in maniera massiccia dalla NASA. Famosissimo è l'episodio in cui gli astronauti dell'Apollo 13 sono stati in grado di riportare a casa la navicella solo utilizzando una striscia di duct tape che ha salvato letteralmente le loro vite. Il mercato del duct tape oggi è veramente enorme, il suo valore stimato è di circa 7 miliardi di dollari, un mercato che qui in Italia non è quasi ancora arrivato, o meglio, certo lo conosciamo, sappiamo della sua esistenza, ma non è così diffuso negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, per farvi capire, ognuno ha un duct tape in macchina per le evenienze, non si sa mai. E pensare che tutto è cominciato da un'operaia dell'Illinois che ha scritto al presidente degli Stati Uniti. Voi lo utilizzate, quello argento super resistente? Fatemelo sapere nei commenti e se vi piacciono queste storie, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale podcast e di controllare tutti i link in descrizione. A me non resta che augurarvi una splendida giornata, un abbraccio dal vostro Max Corona di fiducia.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.